Eccoci anche questa settimana, 10 giorni alla fine della regular season NBA, penultima puntata di Bold Online che si occuperà appunto di stagione regolare. Un saluto a tutti da Faz, anche stasera formazione parziale, tutti non ci sono. Iniziamo a salutare i presenti, in ogni caso ciao Show.
Ciao a tutti.
Ciao team.
Ciao.
E a grande richiesta rientrante dopo settimana di assenza, il miglior giocatore della trasmissione, di basket ovviamente, un tifoso di Miami. E a tal proposito sono curioso di vedere se abbia il coraggio di presentarsi in diretta, perché mi dicono che ultimamente se ci sono fischi all'orizzonte si nascondono nel tunnel di spogliatoio o qualcosa del genere.
In realtà Faz si stava nascondendo in bagno per festeggiare con pratiche umanistiche le ultime vittorie degli Heat insieme a compare Giosone.
Ottimo.
Bold Online porta fortuna agli altri, però non ai Knicks ovviamente.
Sì, di questa cosa eravamo accorti, tra l'altro vedremo dopo che Bold Online porta fortuna a tutti e parte voi. Comunque ciao bro, bentornato.
Simpaticissimi, salve a tutti, come sempre. Non vedo che non siete cambiati di una piccola, complimenti.
No, anzi, la mancanza ci ha fatto incaronire ancora un po' di più, quindi per quello che probabilmente ci ha sentito in questo modo. Va bene, come dicevo prima, 10 giorni alla fine della stagione regolare, ci tocca parlare dei premi. I premi sono sempre molto discussi, soprattutto quello di MVP, che sarà l'ultimo che affronteremo. Iniziamo da quello del miglior dirigente dell'anno e da Shumi.
Allora, io ho quattro nomi, perché sostanzialmente quest'anno, con la post-season che c'è stata e con il mercato che c'è stato durante la stagione, ci sono stati parecchi movimenti interessanti. Vabbè, il primo è quello di Pat Riley, che chiaramente ha portato a Miami LeBron e Bosch, però in questo caso probabilmente bisogna ringraziare più che altro Wade, che ha convinto i suoi compari, il clima e la trasizione della Florida in secundis, che hanno fatto il resto. Poi mi piace parlare di Paxson, che a Chicago ha portato Boozer, che alla fine è un lungo di quelli che serviva a Chicago, e ha portato soprattutto Thibodeau, che è stato probabilmente il vero artefice della stagione sin qui scoppiettante dei Bulls, e li ha portati al primo posto d'est. Per la stagione in corso invece c'è stato un ottimo Wigirio, come caspita si chiama lui, che è GM di Denver, che ha portato tanta roba e buona roba in cambio di Carmelo, che sarebbe comunque andato via entro fine anno. E ha preso lui per le palle, possiamo dirgli, Knicks e sì. Thomas per
tanta roba, tipo un giocatore a caso che nel momento in cui registriamo ha fatto 9 punti nel primo quarto contro i Lakers, italiano, bianco, ecco. 208, quello lì insomma,
ecco.
Sì, poi ha preso per le palle Knicks, ha preso per le palle dei coglioni.
Sì, esatto. Grazie.
Perché
dovevo di incontrarci ai playoff. E ultimo, ma non sicuramente in ordine di importanza, il GM dei Thunder, Presti, che ha fatto un ottimo movimento dando via Green, che non era molto contento di star lì perché voleva più soldi e più spazio. Ha fatto contento Harden e si è preso soprattutto il lungo che gli serviva, che è Perkins. L'ha rifirmato prima della fine della scadenza, ha anche rifirmato Collison con un contratto a scendere, quindi nel momento in cui ci saranno da rifirmare i vari giocatori avrà più spazio di manovra. Secondo me è gran colpo, bisognerà cercare di farlo capire al Giasone, che è il contrario, però ci proverò io in separata sede poi.
Bravo, mi sembra un'ottima idea. Benissimo, si è parlato di Thibodeau, che credo che sia uno degli interessi del discorso, perché parliamo del Coach of the Year. Vai Fra.
Coach of the Year di quest'anno, secondo me, vince a mani passi Thibodeau, che ha rivoluzionato il Bulls, ha praticamente quasi preso lo scettro della costa est, anche se ha approfittato, diciamo, di un mese di eclissi di Rondo che ha aiutato un poco a sopravanzare il record dei Celtics. Niente, Thibodeau, il mago della difesa, è riuscito a disciplinare Rose più di quanto mi aspettassi. Sostanzialmente credo che non ci siano concorrenti credibili per quanto riguarda il suo titolo. Un po' dopo metterei Popovic, praticamente è riuscito a tirare fuori una stagione da 60 vittorie da una squadra che era considerata inizio stagione, oltre che declinante, probabilmente non in grado di afferrare uno dei primi 4 posti all'Ovest, e che al di là della tragica fine, diciamo, delle 6 sconfitte consecutive di poco tempo fa, ha sostanzialmente azzeccato una grandissima stagione, rivoluzionando anche il suo modo di fare pallacanestro, che per me è molto importante. E un po' dopo io metterei Adelman, che con dei Rockets disastrati continua a farti vedere una palla canestro di altissimo livello, è sostanzialmente una delle poche squadre NBA dove vedi veramente la mano dell'allenatore. Ecco, io diciamo che sarei con questi tre nomi, con Thibodeau nettamente sulla capitolina.
Di Doug Collins cosa mi dici?
Doug Collins onestamente ha fatto una buona stagione, però a me i Sixer non entusiasmano. Probabilmente c'è anche il discorso della costa est che non è entusiasmante. Se magari Vogel avesse allenato i Pacers da due mesi prima, magari questo titolo potevi pensare di darlo a lui. Un po' troppo fragile la costa est secondo me per dire che Collins ha tirato fuori dalle secche definitivamente i Sixers. Sarebbe più tutto i tre.
Primo successivo, ve ne parlo brevemente io, quello del miglior sesto uomo. Qui c'è sempre un pochino di dubbio sui candidati al premio. Alla fine il requisito fondamentale è aver iniziato più partite dalla panchina di quante se ne sono iniziate dal quintetto titolare. E quindi credo che la candidatura più credibile sia quella di Lamar Odom, che ha fatto una stagione allucinante, sicuramente la migliore della carriera, sicuramente la più matura della carriera. E da rientro di Bynum appunto ha iniziato ad accumulare le necessarie partenze dalla panchina per ambire al premio. Dietro di lui i nomi sono i soliti: Jason Terry, che nel quarto quarto spesso addirittura ruba la scena a Nowitzki, perché credo che abbia tipo una media di 10 tiri tentati nel quarto quarto a partita. C'è Jamal Crawford, sempre il solito, quest'anno leggermente meno brillante della passata stagione, però anche lì è un giocatore che nei momenti importanti è quello che tende ad avere la palla in mano e a provare le conclusioni più importanti per Atlanta. E a proposito di Sixers, di cui abbiamo parlato poco fa, c'è Louis Williams, giocatore che quest'anno è nettamente maturato, approfittando anche dello spazio lasciato da Turner, che un po' per colpe proprio, un po' perché Collins non lo vede proprio, si è ricavato una nicchia importante e fa canestro spesso e volentieri. Quindi un giocatore molto interessante, ma come dicevo prima, dato il livello della stagione, il livello della squadra e il fatto che ha i requisiti fondamentali per andare al premio, direi Lamar Odom. Anche il successivo, dimmi.
Anche perché è proprio il sesto uomo come deve essere. Entra e cambia la partita tatticamente in maniera impressionante, sia in difesa che in attacco. Quindi penso proprio il sesto uomo come deve essere.
Esattamente. Già che sei qua, bro, premio che non potevamo che chiedere a te, quello del Rookie of the Year.
Sì, premio facilino.
forse sì.
Quest'anno premio facilino, perché penso che Blake Griffin, nonostante l'anno di purgatorio tra NCAA e NBA per via dell'infortunio, penso che però un impatto così non se l'aspettava nessuno. Qui si gioca per il secondo posto, perché il primo penso sia già assegnato, non voglio dire da novembre, però da dicembre-gennaio, diciamo che il premio è già assegnato a destinazione Clippers. Per gli altri, cioè, parliamo anche degli altri, perché sennò non sarebbe giusto, perché qui veramente si rischia di parlare sempre del solito. Abbiamo l'ex duo di Kentucky, ovvero Joe Wall e DeMarcus Cousins, che hanno fatto vedere belle cose. Wall è il simbolo, dovrebbe essere il simbolo della rinascita degli Wizards, mentre Cousins, diciamo che quando non si è messo a litigare contro i suoi compagni di squadra, ha fatto vedere ottime cose sul campo di pallanestro.
Quindi tipo due giorni in tre mesi di stagione.
Sì, esattamente quello volevo dire, perché è arrivato, ha litigato subito con Evans, e poi ha litigato anche con allenatori, addetti, chiunque dello staff, però poi in campo si è visto che il giocatore le potenzialità le ha, e molto più che interessanti, quindi...
Sì, Cousins tra l'altro è uno di quei rari casi in cui il detto il draft è una scienza inesatta viene smentito, perché di lui si dicevano due cose: è un talento allucinante, è una colossale testa di cazzo. Ha rispettato perfettamente entrambe le aspettative, ma al 100% chirurgico. Non esiste che un giocatore rispetti in questo modo le aspettative pre-draft. Lui è proprio precisissimo,
forte, soprattutto a margini di miglioramento incredibili, perché si è visto, io sinceramente l'ho visto molto di più l'anno a Kentucky, che da novembre fino ad arrivare a marzo era proprio tutto un altro tipo di giocatore, non solo per quanto riguarda le capacità tecniche, ma soprattutto nello stare in campo, anche se quella testa, ragazzi, e si cambia difficilmente.
Sì, sì, no, speranza zero.
Superato alla grande Turner e Davis, per l'esatto contrario, però mi sarei mai aspettato uno così male e l'altro così bene.
Verissimo, soprattutto per il famoso qua c'è uno che ne sa qualcosa e lo diamo a Triano.
No, allora, lo diamo a Triano era giusto perché sinceramente se io devo dare lo sviluppo di un giocatore a Triano sinceramente ci penso due volte, soprattutto un giocatore problematico come Davis. Io sono curioso di vederlo magari se veramente a Toronto hanno deciso di fare un cambio della guardia. Quanto non riguarda
una grande notte del draft, però adesso ripetetti questo da quello, ridirei tutto.
Esattamente.
Oh, io tra Iano non darei neanche il microfono in mano,
ecco. Sì, penso che sia un po' il pensiero di tutti.
Qualcosa data tra Iano è troppo.
Penso che sia il pensiero di tutti. A quel punto lì io penso a Davis, giocatore che ha tanto potenziale, ma qui non si parla di testa di cazzo, qui si parla proprio di mancanza di cervello e soprattutto di voglia, che non aveva fatto un cambio proprio davanti a uno come Roy Williams, che non è proprio ricordato come tra gli allenatori più gentili del mondo. E quindi sinceramente dall'Atriano mi aveva fatto mettere qualche pensiero.
Ok, premio successivo, miglior difensore della stagione, Show. Ecco, io allora qua mi piacerebbe fare due distinguo, perché defensive player per me c'è differenza tra difendere con un lungo e tra gli esterni.
Sì.
Perché adesso vabbè, il premio ultimamente è sempre andato ad Howard e diciamo che è un premio che spesso va ai lunghi, però non tiene conto di quanto sia difficile difendere su un esterno rispetto che chiudere solo l'area. Quindi diciamo che ho qualche nome per i lunghi, che sono quelli più riconosciuti, Howard stesso, che comunque sta facendo un'ottima stagione, una stagione più da MVP, diciamo, che da Defensive Player of the Year. Però poi vado a vedere le cifre e ha comunque quasi due stoppate e mezzo a partita, ha aumentato il numero delle palle rubate a 1.3, ha diminuito il numero di falli, quindi ha anche meno problemi difensivamente, pur aumentando il minutaggio, quindi c'è stato anche un miglioramento probabilmente dell'approccio alla difesa, oppure semplicemente è stato anche un po' più meglio visto dagli arbitri, perché comunque due Defensive Player of the Year non sono poco.
Guarda, conoscendolo bene dico anche che probabilmente è un problema di necessità, perché soprattutto da quando si è andato Gortat, se lui va fuori per falli a Orlando è il dramma, quindi probabilmente si tiene leggermente di più.
Sì,
e quindi da quel punto di vista meno falli più minuti si può spiegare così.
Questo è da considerare, in effetti. Poi sempre tra i lunghi ci sono due giocatori che sono diciamo al top della Lega come classifica ad est, e sono Garnett e Noah, e sono due giocatori che sono importantissimi per i sistemi difensivi, perché Garnett è il sistema difensivo di Boston. Nonostante sia andato via Thibodeau, il concetto che utilizzano è sempre quello, e Garnett ne è sempre il fulcro, e quando lui accende la partita prende un'altra piega per Boston. E stessa cosa dicasi per Noah, sostanzialmente Noah è il fulcro della difesa di Thibodeau adesso, e da quando è rientrato Chicago ha iniziato a volare, e qualcosa vuol pur dire questo. E invece tra gli esterni, come dicevo, è decisamente più faticoso difendere su un esterno che su un lungo. A me piace molto la stagione che sta facendo difensivamente Wade, che è uno di quei difensori che non è costantissimo.
Amen.
Perché non è costantissimo ovviamente, perché non può reggere attacco e difesa a quei ritmi tutta la partita, però contrariamente a LeBron, che è più sponsorizzato da questo punto di vista, quando lui accende difensivamente accende per 4, 5, 6 possessi consecutivi, ed è il momento in cui gli Heat fanno il break, quindi è decisamente più fondamentale sotto questo punto di vista, e forse anche un po' sottovalutato. Sempre tra gli esterni a me fa impazzire come difensore Sefolosha, sarà che l'ho visto un po' a Biella e quindi ce l'ho un po' nel cuore, però un giocatore che gioca 26 minuti in NBA senza avere sostanzialmente un attacco, perché poi dall'altra parte vive di spazzatura, che tira col 27% da tre, quindi non è neanche uno di quelli che puoi mettere sugli scarichi, vuol dire tanto di cappello.
Ok. Altro premio che causa spesso discussioni è quello di giocatore maggiormente migliorato, perché non si capisce migliorato rispetto a cosa, se da buono a stella, se da zero a buono, insomma, bro, dici un po'.
Allora, diciamo che l'asticella quest'anno si punta veramente in alto per questo premio, perché ci sono quattro nomi che sono più che interessanti, però si parla proprio di leader della propria squadra, perché per esempio, ora, lasciando da perdere Derrick Rose, che secondo me è tentato da ben altri premi, però diciamo che faccio tre nomi per quanto riguarda l'asticella in alto: LaMarcus Aldridge da Portland, perché quest'anno è veramente impressionante, leader, soprattutto è colui che ha preso in mano la squadra quando si pensava che veramente non potesse occupare questo posto all'interno dei Blazers. Poi c'è Russell Westbrook, che comunque vive sempre un po' nell'ombra di Durant, che però quest'anno ne è uscito bene, soprattutto ha fatto vedere cose, diciamo, soprattutto anche migliorato tantissimo su alcuni aspetti, su cui anche il tiro e anche il suo modo di usare l'energia all'interno della partita. E un altro è Kevin Love, che quest'anno diciamo che ha preso qualche rimbalzino, l'ha preso. Perché diciamo la serie doppie-doppie è alquanto interessante. Se invece vogliamo tenere l'asticella un pochino più bassa, io andrei su un nome che sinceramente ho un po' a cuore, perché si parla di Derrick Wright ai Warriors. È vero che il sistema di Golden State aiuta in questo caso, però ha fatto dei miglioramenti al tiro che sinceramente non ci si aspettava, soprattutto ve lo dice uno che l'ha visto negli ultimi anni a Miami. E un altro che arriva proprio dalla terza, quarta fila, io metterei anche Tyler Hansbrough, perché veramente a Indiana gli ha fatto fare un discreto passo avanti, forse proprio perché se n'è andato Brian.
E chiudiamo ovviamente col premio più importante, quello più discusso, cioè quello di MVP. Vai, Tim.
E i candidati di Bricci ci sono due, nel senso che dopo loro due, secondo me, si può discutere di semantica, di chi può entrare più o meno, si può parlare di Durant, di Kobe Bryant, si può parlare dei soliti, però diciamo che al top ci sono Derrick Rose e Dwight Howard. Nello specifico io premierei Dwight Howard, perché Rose mi sembra il giocatore più dominante tra gli esterni, e quindi anche da un certo punto di vista ha un immaginario molto più, cioè la gente sicuramente preferisce i piccoli piuttosto che i lunghi, e secondo me in questo momento Rose è pompato un pochino troppo, anche se è probabilmente l'esterno più dominante che c'è. Non per questo secondo me è l'MVP, fa 25 punti a partita, però coinvolge troppo pochi compagni. Vedo dei Bulls che per quanto riguarda l'attacco sono ancora un po' troppo anarchici. Ho visto certe partite in cui spesso magari Deng piuttosto che Buzzer partivano per la tangente senza magari Rose a fare da raccordo. Poi stiamo cercando il trono nell'uovo, perché parliamo sempre della squadra top adesso.
Sì, assolutamente sì.
Per cui cerchiamo di contestualizzare. Howard secondo me è nettamente sopra come rendimento, considerando i compagni che ha a disposizione, considerando oltre ai nomi il tipo di giocatori che ha in questo momento, che sono nella fase calante della carriera o che sono completamente fuori fase. Secondo me, se facessimo un copia e incolla dei roster e mettessimo Howard a Chicago, vincerebbe l'MVP a mani basse. Secondo me la differenza è dal punto di vista di mercato, perché ovviamente i Bulls sono sempre i Bulls, c'è sicuramente più attenzione rispetto a quello che succede nei Magic. E poi la cosa che secondo me fa la grande differenza sono le classiche hustle plays, cioè quelle cose che magari non necessariamente vengono ricordate negli annali, però pensare che un esterno possa vincere l'MVP quando a fatica porta via un pallone rubato a partita, quella che poi dovrebbe essere la migliore difesa NBA, io quasi non ce la faccio. Premio quindi Howard, perché secondo me è più importante per la sua squadra, e perché onestamente anche se si trova ad est, portarli in una top 4 in quella condizione è francamente ammirevole.
Diciamo sì, che è un premio secondo me è un premio aiutato anche dal risparmio di energie per i playoff quest'anno, perché ora non proprio risparmio di energie, però parliamo di Durant, che sinceramente è sempre il giocatore fantastico che abbiamo sempre visto in questi anni, però diciamo che quest'anno si è fatto molto aiutare da Westbrook da questo punto di vista. Ma così come
dimmi, scusi, il discorso anche di Miami, nel senso,
esattamente, stavo facendo solito ragionamento
da LeBron. Ci sono un po' annaffiati, nel senso che se un po' diluito il talento, e anche se fanno 30 punti a partita, non puoi dire, non puoi certamente cambiare LeBron quest'anno, per
esattamente
lo puoi fare, ma non vince.
È il solito ragionamento che infatti volevo fare subito dopo, e sembra più che abbiano seguito l'esempio di Kobe Bryant, che sinceramente del premio è un paio d'anni che se ne frega altamente, per arrivare poi alla post season e dare il meglio, che è come dovrebbe fare sinceramente un giocatore di pallacanestro.
No, all'MVP lui pensa, magari è quello dello Stargate.
Sì, ma è perché lui sa quale andare a cercare, secondo me, sa quali colpire.
Mentre magari Howard, e posso testimoniarlo conoscendolo bene, vedendolo spesso, se non giocasse a questo livello i playoff se li potrebbe praticamente scordare, per una povertà dell'est, perché questo gioca con gente che in difesa guarda, che anche in attacco quest'anno rende meno del passato. E il discorso però è che, a parte Moses Malone, l'ultimo calcolo, da lì in poi l'MVP è stato vinto solo da gente che nella rispettiva conference era ai primi due posti. E questo criterio, che è un po' una regola non scritta, secondo me taglia nettamente le gambe a Howard. Però vedremo, ma, insomma,
per chiudere il discorso, poi tu pensa una cosa, per chiudere il discorso, pensa a Chris Paul, cioè, pensa al record degli Hornets, anche se le sue statistiche sono scadenti rispetto a quelle di Rose,
abbastanza.
Cioè, nel senso, non riesce a staccarsi Rose così tanto da certi esterni, mentre di Howard in questo momento è l'unico lungo che fa 20 più 10 scherzando, e ci aggiunge sopra una visibilità devastante.
Con quanto tira liberi però?
Però tira col 60%, e quest'anno non tira nemmeno più da 2 cm come l'anno scorso, ha ampliato molto il range e soprattutto ha cominciato a tirare in delle partite con l'80%, cioè complessivamente non sarà mai...
Ringraziamo la Nigeria per questo,
che abbastanza. Il problema è che certa gente si illude un po' troppo, e a proposito di Nigeria ci provano anche con della Tanzania, però lì mi sa che distanza.
No, non ne voglio sentire parlare di Tanzania.
Facciamo una cosa, diamo velocemente, proprio nome secco, nel caso due parole, il nostro vincitore categoria per categoria. Vi do sempre la io. Manager, cioè dirigente dell'anno per me è Presti.
Sì,
anche per me.
Sì, anche per me.
Presti, sono innamoratissimo di Presti.
Ok, allenatore dell'anno Thibodeau.
Sì, concordo.
Anche io concordavo.
Va bene, per il 100%.
Sesto uomo, siamo su Odom.
Sì.
Sì.
Anch'io.
Rookie of the Year, schifo per decenza. Mio difensore, qui io due paroline su Howard le spendo, perché secondo me in difesa un filino meno importante ed è più un MVP con difensore dell'anno, quindi Garnett.
Io vado su Cefalosha.
Sì. Io non so, vado sul Polk e prendo Ibaka.
Io voglio andare voglio spendere due paroline su Howard, perché diciamo che secondo me il criterio è visto tanto vedendo le cifre, però diciamo che Howard negli ultimi anni, non voglio dire anche quest'anno, però è quello che le raggruppa un pochino insieme, perché comunque lui è un fattore, cioè in difesa lo senti lui, vedi tanti che purtroppo che tentano di andare lontano dal canestro perché c'è lui, e poi aggiunge anche delle cifre interessanti, quindi diciamo che premio anch'io Howard.
Ok, most improved per me Aldridge, più che altro per il livello che è arrivato. Sì, credo fosse un mollaccione, questa ha fatto un salto allucinante.
Concordo. Io vado su Kevin Love.
Sì, anche mi verrebbe da dire Kevin Love, però veramente lo step mentale fatto da Aldridge è impressionante, quindi vado con la Marcus anch'io.
Ok, finiamo con l'MVP, qua sarò di parte, scusate, ma Howard?
Io ho appena detto.
No, vado con Derrick Rose.
E io con Shaw, perché mi è piaciuto anche qui il discorso dei miglioramenti fatti.
Ok, breve pausa musicale, parliamo di gente cui piace comandare il mondo, quindi Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, e a dopo. Welcome to your world. torniamo. Spazio dell'avvocato del diavolo. Tra l'altro stavamo parlando un secondo prima offline di come sia stata chirurgica questa rubrica, perché abbiamo beccato tutte le settimane negative di tutte le squadre per le quali noi componenti del programma tifiamo. La cosa un pochino preoccupante, adesso non vorrei spoilerare il futuro, è che manca Orlando, quindi cazzo io, però mi consola che sia nell'ultima settimana di stagione regolare, non ai playoff, perché la cosa mi avrebbe preoccupato abbastanza.
Ma perché poi questa rubrica porta bene, quindi...
E poi a parte Nix porta bene, perché
glielo dice tua sorella.
No, porta bene la dimostrazione del fatto che gli Spurs di quali parliamo oggi venivano a 6 sconfitte consecutive un'ora prima del programma. Peccato non ci sia Nick, perché avrei avuto piacere di sentire la sua opinione in quanto tifoso di Phoenix. Comunque, un'ora prima del programma, San Antonio ha distrutto Phoenix arrivando anche a un più 25, tipo a metà del terzo quarto, però insomma venivano da 6 sconfitte consecutive. Quindi team, inizio io. Ci ho detto per tutta la stagione che questi erano gli Spurs meno pubblicani di sempre. Quindi gioco in transizione, come hai detto tu prima, triple, meno attenzione magari in difesa. È vero che certe sconfitte fanno comodo, perché l'allenatore poi può andare ai giocatori in spogliatoio e dire: ecco, avete visto, volete correre, come dicono spesso anche Buffo e Tranquillo, volete correre, volete andare in transizione, non ci schieriamo, non giochiamo, usciamo dai giochi e perdiamo. Però appunto ne sono arrivate 6 in fila, che è un unicum nell'era Duncan, quindi gli ultimi 13 anni. Secondo te questa serie di sconfitte è un normale riposo, come dicevamo anche prima parlando di MVP, in preparazione ai playoff? Sono dei piccoli aggiustamenti, tipo rotazioni di lunghi che ha fatto Popovic, che magari la squadra non ha ancora assimilato e che però è convinto lui, sicuramente sarà così, torneranno utili tra un paio di settimane, o è un segnale che vale la pena di tenere bene sotto controllo, perché può essere preoccupante?
Diciamo che lo scopriremo solo vivendo. Sono arrivate all'interno di queste serie sconfitte delle bruciature clamorose. Io ripenso ad esempio al buzzer beater che abbiamo preso contro Portland, che ha segnato Batum, con la partita che abbiamo clamorosamente gettato alle ortiche un paio di giorni prima. Diciamo che sono arrivate 6 sconfitte, all'interno di queste la maggior parte di queste sono state appunto incassate senza Duncan, e la realtà è che San Antonio ha cambiato completamente il modo di giocare e Duncan resta l'unico bello difensivo, l'unico supremo del lato debole che è rimasto a questa squadra, che difensivamente parlando non è niente di quella di 5-6 anni fa. È stata fatta una rivoluzione pop proprio nel senso popular più che tipo Popovic. Effettivamente l'indicatore principe è che senza Duncan rischi una squadra di buono a buon alto livello. Faccio l'esempio di Portland, con Duncan al 50-60% avresti gestito anche in certe situazioni, e soprattutto queste sconfitte sono maturate in un arco di tempo in cui Parker e Ginobili hanno sostanzialmente un pochino tirato in barca, al di là di certe statistiche. Diciamo che l'allineamento degli altri, che finora ha visto i tre in ottima forma e cooperare, ha visto i big three in calo, e questo è poi ha coinciso con un brutto calendario, un brutto approccio e 6 sconfitte di fila. Non bisogna dire se poi questo è l'antipasto dei playoff che arriveranno, perché questa è una squadra che nonostante tutto sta ancora cercando l'autore, vediamo se l'ha trovato.
Tu sei un tifoso sempre abbastanza realista, diciamo fiducia a che livelli? 70-80%?
65%.
Ok. Bro, vai tu con la domanda.
Sì, vado io. Visto che poi si parlava di protagonisti e visto che si parlava anche della nuova pelle di San Antonio, diciamo che prima scusava tanto questa, proprio questa forte identità difensiva e l'ottimo gioco a metà campo. Ora, e quindi non aveva bisogno di grandi accorgimenti per quanto riguarda anche durante la stagione. Ora invece però questi nuovi Spurs mi sembrano un po' troppo dipendenti dalle percentuali del tiro da tre, e soprattutto più che di Ginobili o di Duncan mi sembrano molto dipendenti da Tony Parker e dalla circolazione di palla in generale. Mi sbaglio io?
No, non ti sbagli. Sostanzialmente moriamo con gli esterni, soprattutto dal punto di vista offensivo. Hai perfettamente centrato. Parker quest'anno è stato anche più importante di Ginobili per tutto l'arco della stagione. Ginobili magari è più evidente a livello statistico, però la vera chiave di volta che ha riportato gli Spurs al top della costa ovest è sicuramente una stagione di rimbalzo di Parker, che è riuscito a recuperare dei problemi fisici, ha fatto una stagione pazzesca. Per quanto riguarda le percentuali del 2-3, hai perfettamente ragione, non a caso il giocatore parometro di scorso è Bonner, che io identificavo fino all'anno scorso come il male assoluto della franchigia. Non sono l'unico che se volentieri all'interno anche dei forum di San Antonio continua la leggenda metropolitana sul fatto che Bonner abbia delle foto compromettenti che costringono Popovic a esserci nel punto dei minuti in campo. Sì, siamo una squadra che di tiro perimetrale vive e muore, però se state attenti è un problema che San Antonio si porta avanti da tempo. Se ricordate brevemente la serie che abbiamo vinto con New Orleans, quella in cui sembravamo dover soccombere ai confronti di Paul e di Hornets che stavano crescendo, in gara 7 quella che siamo riusciti a vincere fuori casa e abbiamo praticamente distrutto il partito da 3. Sempre stata una costante di San Antonio negli ultimi 5 anni, più nei playoff che regolativo, vorrei dire che sarà proprio uh-huh.
Tim, tu hai giustamente nominato Bonner che è il giocatore barometro, mi hai in pratica anticipato un po' la domanda. Fino a un po' di tempo fa chi allargava molto il campo nelle reincarnazioni vincenti degli Spurs era Bowen, quello sporcaccione di Bowen, che difendeva però in modo totalmente diverso da Bonner, ovviamente altro tipo di giocatore sicuramente, però era quello che poi alla fine vi allargava il campo e metteva i canestri a tre, e il lavoro che adesso sta facendo Bonner. Però la quadratura del cerchio qua dove può essere? Troppi minuti a Bonner, meno minuti però che allarga il campo.
Il problema dell'assenza di Bowen e diciamo è sostanzialmente dal fatto che era un giocatore che al di là della difesa era di un'essenzialità in attacco quasi irripetibile. Aveva 3-4 mattonelle in cui ti poteva dare il 60-70% in certe situazioni e che costringeva l'attacco, cioè la difesa avversaria, ad adeguarsi, come dicevi tu, ad allargare un po' il campo. Non c'è più un giocatore con quelle caratteristiche. Bonner per certi versi lo è, però ti dà delle cose e te ne toglie delle altre. Era il giocatore perfetto per questa squadra, era l'elemento, il classico quinto elemento che un po' tutte le franchigie Dynasty hanno al loro interno. Ora il quinto elemento non c'è più, questo varia. È una squadra molto poppa, cioè nel senso delle volte delle volte è Parker che guida la transizione, delle volte Ginobili, sostanzialmente è una squadra delle volte indecifrabile. Io questa stagione ancora devo ben capire la natura, perché delle volte si va da Duncan, certe volte Duncan non viene nemmeno preso in considerazione, è una squadra ancora che cerca un po' la quadratura del cerchio. Sembra assurdo perché ne ha vinto 58 e la prima d'Ovest, però non so se voi la vedete in modo più lucido di me. Io continuo a non vedere una squadra che ha delle gerarchie ben definite quest'anno, parlo dell'attacco.
Sì, concordo.
Forse va anche incontro a una specie di proprio appunto di cambiamento della squadra a questo punto, cioè Duncan inizia a avere la sua età, Ginobili è sempre quel giocatore meraviglioso, però mi sembra che prenda molte più pause ora, soprattutto ora nell'ultimo periodo.
No, vabbè, cioè, Ginobili non puoi cavalcare come prima, anche perché ha solo un anno meno di Duncan, non è così giovane. E poi per chiudere il fatto dell'attacco, finalmente abbiamo integrato i giovani leoni e questo ci ha dato più freschezza, ce ne ha fatto anche vincere 58, però porta giustamente un attimino un po' di imprevedibilità, nel senso buono e nel senso cattivo.
Andate di Porta Jefferson, sei contento?
Relativamente, però perché tutto sommato il contratto questo stato non lo dimentica.
Ricordiamo, definito il male con la M maiuscola. Approfittiamo di questo attimo per sottrarre Giasone che ha letto col mal di denti, perché comunque la domanda ce l'ha mandata. Bro, ce l'hai tu?
Sì, non può neanche rifiutare, me l'ha mandata per il fatto che è assente. Quindi ecco. Diciamo, ma questo Tiago Splitter viene bene ora per i playoff?
Io spero di sì, anche perché quel famoso discorso di ombrello difensivo nelle partite in cui è mancato Duncan, Splitter ha dimostrato in qualche occasione di poter dare una mano dal punto, soprattutto sul lato debole, e a noi serve parecchio. Non ti so dire se però Popovic quest'anno ha deciso che possa essere chiamato il suo numero, questo è ancora un mistero, perché è rientrato Duncan e si è ritrovato con una partita da 5 minuti. temo che nei playoff vedrà tanta panchina. Io fino a un mese fa ero convinto che in realtà potesse giocare 15-20 minuti a livello playoff in modo continuativo. Adesso non ne sono più convinto, ma rientriamo sempre in un discorso di imprevedibilità che facevo prima. Secondo me dipende da come sta McDice, che si è fatto male con la schiena da un po' di tempo. Se McDice si regge in piedi lo vedremo poco, se McDice è un po' farà 15-20 minuti.
Su suggerimento proprio tuo, team, pausa musicale Back in Black. Adesso io non credo sia un riferimento al colore delle maglie, poi vedi tu insomma come interpretarla. Poi tranquilli che si torna a parlare di pippe, che è un argomento che è sempre caro a tutti. A dopo. Come dicevamo, momento immancabile delle pippe che noi piacciono un sacco, non fraintendete, non c'è doppio senso. Manca la voce classica del countdown, ma c'è un altro toscano che lo sostituirà ovviamente in modo degno. Questa volta parliamo di giocatori, dopo aver parlato di draft bust, di quelli che magari in NBA non hanno iniziato col piede sbagliato, anzi, si parla spesso del cosiddetto rookie wall. Questi rookie wall non l'hanno neanche visto tanto perché tutta gente che è stata votata nel quintetto rookie. Il problema è che poi, vai bro.
Il problema è che poi è arrivato in ritardo il muro. E quindi diciamo che dopo le prime annate scoppiettanti, diciamo che si sono un po' persi ora. Non proprio tutti, infatti vedrete nella lista alcuni nomi che magari devono ancora dimostrare tutto. Qui facciamo 12 nomi su 12 giocatori che hanno incontrato questo muro in ritardo. Quindi io partirei subito con le classifiche e direi che... Partiamo proprio da un nome antisonante, perché alla fine non stiamo parlando proprio di una pippa. E quindi Tim ora ci dirà di Tyreek Evans, giusto?
Sì, sì, assolutamente. Diciamo che chiunque lo forma è, diciamo, è un arrivederci a presto, perché credo che già dall'anno prossimo non lo vedremo più in questa classifica. Diciamo che il buon Tyreek purtroppo ha incontrato una stagione contrassegnata da un devastante problema di fascite plantare, che gli ha impedito di disputare una stagione al 100%, in più ci sono dei problemi ambientali a Sacramento che non è più riuscita a ripetere la stagione dell'anno scorso che sembrava promettente. L'unico highlights di merito, diciamo di degna dimensione della stagione, è un clamoroso buzzer beater che ha messo dal centrocampo e che ha fatto vincere con i Kings a Capodanno, e voglio dire che ha fatto vincere i Kings contro Memphis quest'anno a Capodanno, per il resto diciamo quasi nulla. E ha ricominciato a giocare dopo un paio di mesi d'assenza, anche se esce dalla panchina. Diciamo che non è interlocutorio, ma non ho dubbi che l'anno prossimo riprenderà a fare.
Perfetto, dopo aver parlato di Tarik Evans, ritorniamo sempre a uno abbastanza recente e andiamo a prendere Ose Mayo. Ciò, ci vuoi dire te?
Sì, Ose Mayo è arrivato a Minnesota, scusate, è arrivato a Memphis, che era una squadra abbastanza disastrata. Poi ha fatto ottime stagioni, le prime due, diciamo, e adesso che Memphis è diventata una squadra pseudo seria, perché sta giocando molto bene, sta raggiungendo i playoff. Clamorosamente è mancato lui, è mancato principalmente per problemi di testa, perché questo qua è un giocatore che all'high school era praticamente per tutti il nuovo LeBron, doveva essere la prima scelta assoluta, doveva essere la nuova star NBA, poi in realtà tanti problemi caratteriali, tra cui anche una rissa quando era USC con il nostro Danilino Hackett. È arrivato a Memphis e dopo due anni si è fatto praticamente odiare da tutti, hanno cercato di infilarlo in qualche trade, si è parlato di Chicago che è comunque la ricerca di una guardia, si è parlato di altre squadre, si è parlato di inserirlo nell'affare per Anthony con qualche giro, alla fine è rimasto lì, gioca pochino, gioca maluccio, gioca svogliato. Questo era un gran difensore e non ha voglia di difendere ultimamente, era un grande attaccante e tira poco, tira male, era un grande atleta e quello è rimasto per adesso per gli highlight, però Memphis vuole giocare seriamente.
Vediamo chissà se ora con l'infortunio di Gaio li torna un pochino più su, però le partite ora da vedere sono poche a questo punto. Quindi sì, diciamo che anche qui si rimanda al prossimo anno.
Sì, si rimanda al prossimo anno, probabilmente a un indirizzo nuovo, si spera, per lui e per Memphis.
Parliamo anche di un altro giocatore che sinceramente era partito molto bene, e parlo di Randy Foy, che è arrivato a Minnesota, che diciamo anche aiutato da chi aveva nel solito ruolo, perché aveva Mike James, che comunque veniva da buone stagioni, Ricky Davis, Rashard McCants, comunque riuscì ad avere un'ottima partenza, e soprattutto nel ruolo sia di guardia che in alcune occasioni nel ruolo di play. E proprio questo problema di ruolo, che non si è mai capito se è un play, una guardia, una combo, però di cui mancava le caratteristiche, è stato il più grosso problema nell'NBA. Infatti dopo il primo anno è sempre andato in calo, parliamo già da Minnesota, i due anni dopo, fino a Washington, in cui doveva essere magari per rialzare un pochino la squadra, e invece poi è stato, la prima occasione è stato mandato via, e allora vivacchia ai Clippers, dove ogni tanto tira subito delle buone prestazioni, ma che comunque ora è stato messo anche dietro al rookie Eric Bledsoe. Quindi qui è forse il problema di ruolo, ma forse anche il giocatore che soprattutto deve trovare un'identità per se stesso, questo muro diciamo è stato piuttosto pesante. Rimanendo anche in questo fatto di Washington, c'è un giocatore che è arrivato in NBA tardi per quanto riguarda l'età e ha incontrato anche lui questo muro. Parliamo di Al Horton, giusto Faz?
Oh, carissimo Al Horton. Sì, il discorso è che è entrato che praticamente ha 25 anni. Quindi il primo anno il fatto di essere stato riconosciuto come rookie di buon livello è semplicemente perché aveva anche 3, 4, 5 anni in più rispetto ai suoi colleghi rookies. Per esempio, l'anno in cui appunto è stato, il 2006, è stato votato in squadra con Durant, Horford, Scola e Jeff Green. A parte Scola, con casa a parte, perché a distanza europea è arrivato tardissimo in NBA. Durant, soprattutto un bambino a confronto di Al Horton. Quindi, primo anno di buon livello, perché era un giocatore già pronto. Il problema è che qui l'upside non c'era, c'era già il downside. Era già in fase calante di carriera quando è entrato in NBA. Sa fare una cosa, segnare, tra l'altro senza eccellere particolarmente né al tiro né palla per terra, non sa fare praticamente nient'altro, buon rendimento nei Clippers, veramente perso, ok, avete già capito tutto, e poi basta, perché è un giocatore estremamente mediocre, ha iniziato a rimbalzarselo a destra e a sinistra delle franchigie, adesso è finito a Washington, un po' gioca, un po' non gioca, poi è andato a Golden State, che anche lì l'hanno preso sulla deadline, non si capisce bene perché, perché non serve assolutamente a nulla, semplicemente è entrato in NBA, ripeto, praticamente già in fase calante di carriera, perché era 47 anni e poi è entrato in NBA, quindi niente.
Sì, magari se usciva un pochino prima
vabbè. Prima volete che i giocatori siano al college,
infatti,
no, troppo tardi.
Capito, magari se non ci arrivi a 35 anni all'anno da Sydney non sarebbe male.
Era un po' ricorso.
Credenziosi.
Ad esempio, i giocatori, prima si parlava che Minnesota in questo caso ne ha raccattati tanti di questi giocatori, tra uno di questi è Johnny Flynn, che anche qui forse si sta parlando di ci vediamo il prossimo anno.
Sì, ci vediamo sicuramente il prossimo anno. Flynn è arrivato, contrariamente a Thornton, è arrivato giovane in NBA perché è arrivato a 20 anni. In una squadra come Minnesota che puoi fare un po' quello che vuoi e fai bella figura se sei un giocatore di basket, è entrato però in un contesto abbastanza incasinato, perché è stato scelto lui alla 6, ma alla 5 è stato scelto Rubio, che è rimasto comunque in Europa, che è un altro play quella stagione lì. Khan, quel genio di, quel gran genio di Khan, gli ha preso anche un altro play che era Session, che era un altro giovane interessante che gli avrebbe potuto rubare minuti. È stato dato via ed è stato preso quest'anno Ridnour, visto che l'altro anno comunque Flynn ha sbaragliato un po' la concorrenza, aveva fatto un'ottima stagione a Minnesota, una stagione da rookie molto positiva. È stato dato via appunto Session, è stato preso Ridnour che doveva essere il suo backup, poi infortuni fisici, un calo preoccupante delle prestazioni, è stato anche mandato per qualche giornata in NBDL per cercare di riprendere un po' il ritmo partito con gli infortuni, e però adesso che è rientrato il posto c'era sempre Ridnour, perché per carità è un ottimo mestierante NBA, è uno che ha sempre la sua performance buona allo stesso livello, costante, però non è un fenomeno, se gli ha rubato il posto lui è un po' preoccupante. Vediamo il prossimo anno, oltretutto, se Rubio, come pare, torna, fa il salto, che cosa farà Flynn?
Un altro giocatore abbastanza curto potrebbe essere Jarvis Hayes, Tim.
Eh sì, un gaudioso mistero, anche perché è stato scelto la numero 10 del draft 2003, che come tutti sappiamo è decisamente deep, ed era nonostante tutto considerato alla fine della sua carriera da rookie uno steal alla 10 in quel draft. E questa la dice tutta sulla considerazione che è riuscito a ritagliarsi nel primo anno di Jarvis Hayes. Sostanzialmente si tratta tuttora, perché è ancora in attività, forse sarebbe meglio parlare al passato, di un'ala piccola dalle capacità notevoli dal punto di vista fisico, e che comunque faceva della fisicità una delle sue armi vincenti. Considera che dopo un primo anno niente male in cui faceva il backup a Jerry Stackhouse, e uno ancora meglio, parlo del secondo anno, riferito in cui faceva il cambio alle Reeves, la sua parabola ha cominciato rapidamente a scendere. Ricordo un infortunio al ginocchio che lo aveva coinvolto con ginocchio nel 2006, non ricordo male, da lì poi ha cominciato a calare sensibilmente. Nel terzo anno ha tirato su credo 15 o 20 partite, quindi era già in grossa difficoltà fisica. Quando è tornato l'anno dopo, andò all'efficienza, non era più lo stesso giocatore, pur avendo migliorato la meccanica di tiro e diciamo un po' avendo messo a posto diverse cosine. Alla fine lo abbiamo ritrovato calante e adesso sta giocando in Turchia dall'inizio dell'anno. È un peccato, perché sicuramente poteva fare una carriera NBA nettamente migliore di quella.
Un altro, rimanendo sempre nel problema di ruolo, io ora prendo in esame un altro giocatore che ha avuto questo grosso problema, e parlo di Luther Head, che venne preso nel 2005 dagli Houston Rockets, che però anche qui c'è un grosso problema di ruolo. Parliamo Partiamo da una cosa, che Lutherella ha avuto una buonissima carriera universitaria, perché è arrivato all'anno da senior in cui era molto portato su dai media, ma anche dagli addetti ai lavori che intorno ai inizi è stato finalista dell'Oscar Robertson Award, che premia la migliore, non voglio dire playmaker, ma guardia. È stato per finalista anche del Wooden Award, che premia il miglior giocatore. E arrivato in NBA al numero 24 sembrava anche qui una specie di steal. Qual è stato il problema? Il problema si può ritornare dalla carriera collegiale, perché è stato preso per fare il play. Dopo un anno da sophomore era già diventata una guardia, e negli ultimi due anni, a causa dell'esplosione, diciamo, di due giocatori come D. Brown, visto anche ad Avellino, se non mi sbaglio, qui in Italia, e soprattutto di un certo Deron Williams, Lutherella è arrivato al suo anno da senior, che era una ala piccola. Il problema è che una ala piccola di 1,91 m, diciamo, una cosa un po' strana per il ruolo. Arrivato a Houston, sembrato che il ritorno al ruolo di guardia potesse essere il ruolo definitivo. Il problema è che dopo il primo anno anche qui si è avuto un calo impressionante, soprattutto dopo che hanno provato a trasformarla anche in un playmaker. Quindi playmaker, guardia, alla piccola, guardia, playmaker, il giocatore è andato un po' perso, e dopo non aver rinnovato il contratto con gli Houston Rockets ha iniziato un pochino a viaggiare, passato da Miami fino ad arrivare a Indiana ed ora a Sacramento. Ma comunque dopo un primo anno molto buono, un secondo che sembrava potesse portare qualcosa ahead, invece ora è diventato un classico journeyman che viaggia da una squadra all'altra. Ora, tornando tra invece proprio le pippe, quelle di dimensioni cosmiche, ora Fazio ci parlerà di uno dei più grandi casi di fumo negli occhi che ci sia stato in NBA, giusto?
Tra l'altro, fumo negli occhi fino a un certo punto, perché comunque, ragazzo, parliamo di J.R. Bremer, è finito undrafted, quindi non è che proprio tutti avessero sbagliato. Poi arrivano i Celtics, l'allenatore è tal Jim O'Brien, che qualcuno dovrebbe conoscere, tipo perché l'hanno defenestrato da Indiana dopo aver rovinato una squadra, per non aver dato palla al giovane, aver fatto macello, di tutto, l'impossibile. Boston lo prende, ma proviamo a farlo giocare. Gli danno un po' di spazio, metà partita, grosso modo, 24 minuti a partita, fa delle robe anche decenti, quindi 8 punti, 2 assist. Data un po' la povertà dei rookie di quell'anno, almeno come rendimento nella prima stagione, o rookie team, bene. Ricordiamo che il ragazzo veniva da un'università francescana dispersa da nord-ovest dello stato di New York, praticamente era più in Canada che a New York, e niente, si tratta di un mancino che era diventato famoso per essere un buon tiratore da tre punti, se non fosse che quella era la cosa che si poteva fare meno peggio, perché tirava col 33% a tre punti. Dopo questa prima stagione in cui Jim O'Brien, ricordo solo lui, ha provato dagli spazio, si sono resi conto che scarso, sperito a Cleveland, vicino a sua, perché è nato a Cleveland, ha giocato 30 partite per sbaglio, poi anche qui, chi è questo? Via, defenestrato, allora è iniziata una decente carriera in Europa, decente solo leggermente delle squadre, perché poi anche lì l'hanno cacciato a calci da qualsiasi squadra ancora abbia giocato. Si è visto a Biella, adesso in Russia, è passato dalla Spagna, dalla Grecia, di tutto, adesso in Russia. La cosa curiosa è che è un nazionale, no, ovviamente è un americano, un nazionale bosniaco, perché il passaporto è quello. E niente, questo qua, comparsi in NBA, l'hanno guardato bene, hai giocato a Boston? No, vabbè, no, tu non hai giocato a Boston, bravi, via, te, basta.
Vabbè, a Boston ci ha giocato anche Gerald Green, sai, per questo. Quindi, ora, passiamo ora da altri problemi, perché questo punto di vista qui ora iniziamo a parlare di infortuni. E uno che gli ha patiti discretamente è stato Kourtney Alexander, giusto?
Sì, purtroppo è stato formato dagli infortuni e anche da probabilmente da altri problemi. A me non è mai piaciuto come giocatore NBA, sostanzialmente. Parliamo di Alexander, che è stato scelto, inizialmente è stato scelto dagli Orlando Magic, ma è stato subito ceduto a Dallas. A Dallas, nella sua stagione da rookie, non ha fatto neanche così male all'inizio, perché ha viaggiato comunque con 9 punti e mezza partita. Però era un Dallas che aveva una scusate, 4.2 punti a partita. Era una Dallas che aveva sicuramente altri obiettivi. Infatti è stato ceduto a metà stagione a Washington in cambio di Juwan Howard. Lì ha avuto un'esplosione perché è arrivato ad ottenere 17 punti di media, aveva 30 minuti in campo. Washington comunque era una squadra che ti permetteva di giocare ai rookie in quelle stagioni. Solo che il problema è che non si è saputo ripetere la stagione successiva, complice appunto anche qualche infortunio. Infatti ha giocato solo 56 partite. I Wizards comunque l'hanno ceduto subito dopo a New Orleans in cambio di una scelta del 2002 che è stata Juwan Dixon, anche lui non particolarmente fortunato a livello di infortuni. E poi sostanzialmente dopo New Orleans non c'è stato più nulla. Ha avuto un primo contatto con i Kings, però è stato tagliato subito. Ha provato per rientrare in seguito in NBA, ma non ha fatto neanche più una partita ed è stato subito tagliato dopo qualche allenamento. Sostanzialmente, se adesso dai a chiedere a un allenatore come Phil Jackson i paragli di Curtin Alexander, ti risponde come Mourinho. Curtin Alexander? Io non conosco Curtin Alexander, io conosco Courtney Lee, conosco Courtney Love, conosco Courtney Cox, ma non conosco Curtin Alexander.
Corey Alexander, come dice Tim, uno degli amati di Tim.
L'ottimo per Alexander.
Corey Alexander.
Anche quello che hai te ora, la numero 3, giusto? Ha avuto problemi con gli infortuni, Fraz.
Ok, parliamo del signor Marcus Fizer, che al più sarà famoso per essere stato il predecessore di Chris Anderson, The Birdman, perché questo aveva già 31 tatuaggi nel 2006. Quando è stato l'MVP della D-League, prima stagione in assoluto della D-League, lui è MVP. Adesso, non che qualcosa, non che la cosa significhi granché. Diciamo che è uscito nel peggior draft probabilmente di sempre, quello del 2000, con Mike Miller, Rookie of the Year, Kenyon Martin alla 1, insomma è uscito il nulla, e già si è presentato bene. Squadra che sceglie sono i Chicago Bulls, alla 4, giocatore franchigia Elton Brand, che è appena stato nominato Rookie of the Year, scegliamo alla 4, una alla forte, ma come? Ma perché? Magari lo cedono, ma no, tra la Khan, draftiamo 47 ali forti che magari poi, in realtà poi è rimasto, la prima stagione non è stata neanche male, finita a Chicago tra l'altro dal suo ex coach del college, Tim Floyd, gioca ovviamente abbastanza poco perché lo spazio chiesto da Elton Brand era abbastanza, però riesce a mettere su dei numeri decenti, anche il secondo anno e il terzo anno non sono malissimo, gioca sempre tra i 20 e i 25 minuti, 12 punti, 6 rimbalzi, poi purtroppo gravi problemi alle ginocchia, si è rotto nel 2003, e poi da lì ha cominciato a rompersi sempre, 30 partite, poi un po' meno, poi un po' meno, il Maccabi, tagliato dal Maccabi perché le ginocchia non reggevano, il giocatore non è mai stato niente di che, ripeto, il fatto di aver fatto un non rookie team, perché il draft era oggettivamente osceno,
mamma mia,
e poi tantissimi infortuni, però ragazzi, non è che stiamo parlando di fenomeno alla Duncan che è stato negato al basket per colpa degli infortuni, quello direi assolutamente di no.
Sì, ecco, se non mi sbaglio quel Rookie of the Year secondo me quell'anno vinse Mike Miller, giusto?
Confermo, Mike Miller di Orlando, sì, che sì. Tra l'altro non giocava neanche titolare, tanto per rendere
per far capire, diciamo, con tutto rispetto per Mike Miller,
ma resta assoluta,
ecco.
Ora io prendiamo la numero 2, dove abbiamo un giocatore martoriato dagli infortuni, ma da cui io in questa classifica mi dissocio assolutamente, e parliamo di Michael Dickerson, Tim.
Ah, questo è un calippo assoluto,
non è una pippa, io voglio dire così,
no, allora, per chi non l'ha mai visto giocare o chi lo ricorda solo diciamo che modo molto rarefatto, parlavo di un giocatore di medio alto livello NBA. Non so dirvi se più medio o alto, ma comunque parliamo di un giocatore che in aveva veramente un suo, perché parliamo di un giocatore che quest'anno è entrato nella Hall of Honor della Pacca 10 per quanto riguarda il discorso NCAA, che quando è uscito dal college era praticamente uno dei giocatori più famosi in America. Stiamo parlando di un giocatore che all'epoca di Luke Dawson a Arizona ha fatto la storia, non so, stavamo parlando di un periodo in cui da Arizona usciva Jason Terry, Matitti, Miles Simon, con tutto quello che poi ne ha seguito. Quando è uscito dal college faceva 18 punti a partita, era la squadra più forte della nazione, addirittura è stato uno dei tre giocatori che ha segnato 600 più punti in due stagioni separate ad Arizona, l'altro era Sean Elliott e l'altro era Damo Stademeyer. Quindi parliamo dell'eccellenza assoluta quando si è trovato diciamo che è in NBA, che è stato scelto con la 14 e il primo anno diciamo a Houston si è trovato poi coinvolto nello scambio che voleva coinvolto Steve Francis, che si era fatto prendere le pregole perché non voleva più giocare in Canada. Quando è andato in Canada e ha praticamente entrato nella franchigia di Brian Ritz, che poi dediterà a tutto Big Country, sicuramente capitolo a parte, ha dimostrato tutto il suo potenziale, tirando fuori una stagione, la seconda, più o meno, se avete presente le statistiche, oggi è meglio prima che perdesse la testa l'anno scorso. Quindi parliamo di un giocatore, di un due che faceva 17-18 punti a partita, quindi da un numero di rimbalzi quasi dalla piccola e da un discreto quantitativo di assist, insomma un signor giocatore. Un anno dopo un lieve calo nelle statistiche e poi il dramma, probabilmente una forma di problemi ancora non identificata, perché ho cercato praticamente per 4 giorni esattamente il tipo di tendinite e il tipo di problema alle cosce che aveva, problema muscolare che non è mai riuscito a guarire e che praticamente l'ha bloccato per 2 anni. Ma voi pensate agli specialisti che avevano a disposizione il giocatore in via a livello di medici, in 2 anni non sono riusciti a guarirlo e quindi si è dovuto ritirare nel 2003 ufficiosamente. E raccontano appunto le leggende di un giocatore che è uscito dalla conferenza stampa di addio zoppicato, quindi con una certa tristezza, è ricomparso magicamente nel 2009 a 34 anni, dopo essere riuscito, pensate, ci ha messo solo 7 anni, a risolvere tutti i suoi problemi muscolari. Nel frattempo ha fatto una vita avventurosa, ha fatto viaggi in India e Nepal, addirittura ha firmato un gioco da tavolo in America, ha ottenuto un vestito di successo che parlava di pallacanestro. La comparsata, diciamo, non è stata ovviamente granché, è durata solo un anno e mezzo, tra la Spagna e qualche partita in BDL. Però insomma quando è tornato io ricordo qualche partita di pre-season in cui praticamente schiacciava e sembrava per un attimo il giocatore che poteva essere, ecco. Quindi lo abbiamo messo in classifica più per ricordarlo, ma è sicuramente un giocatore che poteva dare parecchio di appassionati.
A proposito proprio di quell'Arizona, qui si arriva alla nostra numero uno proprio passando da una finale NCAA, perché parliamo di Ron Mercer. Ron Mercer ha avuto una grandissima carriera collegiale, dove nel suo primo anno da freshman con i suoi con Kentucky ha vinto il campionato NCAA e l'anno dopo ha perso la finale proprio contro l'Arizona di Dickerson, Simon e Bibby. Ha avuto una grandissima carriera collegiale nonostante solo 2 anni, è stato un Mr. Tennessee anche all'high school negli anni prima per 2 volte, cosa che è successo penso credo a nessuno. È arrivato in NBA con la scelta numero 6 del draft, diciamo un po' povero se escludiamo Duncan, Billups e McGrady, del 1997, scelto da Boston, che in quel caso lì era allenata da Rick Pitino, che non era altro che il suo allenatore a Kentucky nei 2 anni precedenti. Arrivato Ron Mercer, grandissima prima stagione, classico giocatore rapidino come lo sono stati per esempio anche Francisco Garcia o anche Terrence Williams, di cui aspettiamo l'esplosione. Arrivato a Boston, ottima prima stagione, ma subito dopo è entrato in una specie di buio incredibile in cui è stato rimbalzato da più squadre, a destra, a sinistra. Ricordiamo una volta che è stato trovato a Denver, poi è arrivato fino anche a San Antonio, New Jersey, però lo ricordiamo soprattutto nel suo periodo ai Bulls, perché si è stato ricordato molto bene soprattutto quando è ritornato Jordan con la maglia di Washington. Infatti, chi se la ricorda, la stoppata di Jordan a 2 mani con Bulls, chi l'ha presa? Il nostro caro Ron Mercer, che lo ricordiamo così ora male, però era un giocatore con grandissime skills per una ala piccola, un giocatore capace di poter giocare anche 3 ruoli, che però non ha avuto tutta questa grandissima fortuna in NBA, infatti lo troviamo alla numero 1 della nostra classifica, come quello che ha sbattuto più fortemente il naso contro il muro. E a proposito del muro, a questo punto io di far partire anche la musica, che non poteva essere che Pink Floyd con The Wall. We don't.
Eccoci tornati. Prima di dare spazio a Twitter e social networks, vi aggiorno se giorno, voi lo saprete già perché la partita sarà finita quando ascolta la trasmissione. Comunque siamo a 3 minuti dalla fine del terzo quarto. La partita che stiamo seguendo è Denver Lakers, giusto per fare un favore a Xiaomi, che sappiamo essere molto attento alla questione. Vi leggo la linea di un giocatore, poi di un altro ancora. Primo giocatore è 28 minuti, 7 su 12 al tiro, 3 su 5 delle triple, 5 su 9 ai liberi, 4 rimbalzi, 2 assist, 3 rubate, 0 perse, 22 punti. L'altro giocatore è 26 minuti, 7 su 18 al tiro, 0 su 2 da 3, 7 su 7 ai liberi, 3 rimbalzi, 2 assist, 2 rubate, 2 perse, 21 punti. Uno dei due è Kobe Bryant. L'altro è un giocatore che gioca a Denver da poche settimane con la maglia numero 8 e che adesso è marcato dal signor Ron Artest. Ovviamente Grenier è quello della prima striscia, quello con le percentuali migliori, che non ha palle perse. Lo sta marcando Artest perché lo rispettano poco e la partita è in equilibrio. Così, Xiaomi, giusto per dire, eh?
Beh, lo so, non dirlo a me e non dirlo neanche a Frank Isola, che qualche giorno fa su Twitter ha detto: beh, Fields ha sicuramente una bella storia da raccontare, però chiunque dica che è stato meglio tradare Gallo piuttosto di Fields avrebbe bisogno di un esame psicologico. Devo dire che ha ragione.
Diciamo che chiunque abbia preso un esame, il fatto di mettere Gallinari, Chandler, Mozgov così, non è tanto sano di mente da quel punto di vista. Ringraziamo sempre il signor James Dolan.
Ecco,
che invidia la tua.
No, io devo rifarmi della prima puntata in cui sono stato proprio preso d'assalto, quindi è giusto che ora ne paghi le conseguenze, che ora che sono tornato.
Gallinari, almeno a quanto diciamo, è a 22 punti, se arriva a 25 e Denver batte Los Angeles, io offro la pizza a Gallinari, diteglielo.
Ok, prima di lasciarvi al recap dei tweets più importanti della settimana, ricordo i nostri contatti, abbiamo una mail, boldontlie.play2sa@gmail.com.
La posta del Giasone.
La posta del Giasone, che tanto legge, anche se non...
Anche se fa finta di essere malato, sì.
Sì, ma tanto poi a casa col dente del giudizio, quindi può leggere tranquillamente. Abbiamo un indirizzo Twitter, boldontlieplay, comunque lo trovate facilmente nelle ricerche. Abbiamo un gruppo su Facebook, boldontlie, tra parentesi, radioplayit. Anche qui cercate, contattateci, commentate, metteremo altri video riguardanti la puntata di oggi, mettiamo magari i link ai Twitter più interessanti e tutto il resto, insomma. Bro, vai tu con un Twitter.
Sì, allora io prenderei l'esame soltanto un genio. Abbiamo parlato dei vari Prokhorov, dei vari del fake Spoelstra, che non è malissimo, anche lo dico anche da tifoso. Però diciamo che Inside Hoops delle volte tira delle perle che sono veramente incredibili. Questa settimana è stata ritirata la maglia di Dennis Rodman, ora poi verrà annunciata anche per l'Hall of Fame, se non mi sbaglio, nella giornata di domani, lunedì. E diciamo che ha tirato fuori tutte le pelle, perché a iniziare dal fatto che Rodman faceva parte dei Bad Boys, riconosciuti per il loro gioco molto tranquillo, gentile...
Assolutamente sì.
Ma sì, in un certo senso diciamo che erano più le espulsioni che i punti fatti delle volte. E appunto proprio sull'espulsione dice Inside Hoops: sono sorpreso che durante la cerimonia del ritiro della maglia nessun bad boy sia stato espulso.
Scusa, però a proposito di bad boy, c'è stato anche un alterco in settimana, una partita tra Atlanta e Orlando, con qualcuno dal pubblico che ha cercato di andare a picchiare Dominic Wilkins.
Sì.
E sempre Inside Hoops ha dichiarato: Bill Laimbeer da casa ha visto la scena, ma non ha visto assolutamente nessun fallo in quell'azione. No blood, no fall.
Tra parentesi, permettetemi una digressione su Dominic Wilkins. Dominic Wilkins è stato aggredito, ma però ha anche gonfiato di botte un ex arbitro. Io penso che sia la più grande soddisfazione di un giocatore di pallacanestro.
Assolutamente.
Ritirato. Massimo. Soprattutto dopo essere stato aggredito, che l'ha pure gonfiato. Ecco, io queste cose le sogno di notte alcune volte.
No, anche perché andare a testare Wilkins, che è 2,5 per 100 non so quanti chili, non mi sembra il migliore della
mondo. La furbata non c'è stata.
Sì. Anche perché non è uno di quelli che si è lasciato andare, è ancora abbastanza atletico, quindi
sì, ora io comunque lo picchierei da tifoso da Fortitudo, visto che ci sono.
Vabbè,
no, ma no, lasciamo perdere, sono altre digressioni.
Cappellotto, via, dai. Non è neanche colpa sua se lo chiamano a 43 anni a giocare, dai.
Ritorniamo a Inside Hoops, che è meglio.
E amico Wilkins,
e visto che... Parliamo una squadra che è stata un po' la barzelletta della trade deadline, questi New York Knicks, che io non so, mi dispiace parlare perché...
Ti stai convertendo, stai diventando un Knicks.
Sì, sicuramente, guarda, non c'è dubbio.
Ci stai seguendo troppo.
E appunto Inside Hoops, proprio con Dennis Rodman, parte con una serie della serie. C'è anche Isaiah Thomas al ritiro della maglia, Dennis Rodman. Strano che non gli abbia ancora offerto un contratto per giocare nei Knicks. E rimanendo in tema Knicks, sempre Inside Hoops, parlando del cobra dello zoo del Bronx che è scappato e che ha terrorizzato un po' quella zona. Ora, non è che c'è da avere tanta paura. Io, fossi stato nel serpente, avrei avuto paura di essere scappato nel Bronx, però va bene. Però
a quest'ora è uno spiedino.
Dice appunto che il cobra è stato ritrovato, non ha un agente e deve ancora essere firmato dai Knicks.
Fantastico.
E io almeno con Inside Hoops ho finito. A parte c'è Upside, che ci fa vedere che Andrea Bargnani ha un carry like di assist di 1,8, che fa piacere, per un altro, visto che si parlava di Gallinari. Prendiamo anche l'altro lato della medaglia degli italiani.
Tra l'altro Gallinari stasera ci siamo dimenticati di dire che è marcato da Artest, che però non è
l'ha detto.
Che tra l'altro però Artest non è in un grande momento psicologico e deve essere innamorato, perché di ieri è stato abbastanza romantico, ed è girl, when I look in your eyes I see the triangle offense,
cioè. Sì, che poi Artest, io penso di sapere anche di chi è innamorato, perché credo sia di Matt Barnes, perché ha trovato un compagno con i suoi stessi gusti.
No, penso prima di tutto del suo bicipite che se l'ha sbaciucchiato l'altro giorno dopo quel numero che ha fatto, e poi anche di Barnes.
Che Barnes credo che abbia trovato l'anima gemella.
È abbastanza. Di queste sentimentali io non ho grandi tweet per questa settimana, però a proposito del sentimento, ho pizzicato diversi diciamo tifosi di Denver su Twitter, che avevano fatto tutti lo stesso sogno, non so se voi avete visto una cosa del genere. In pratica avevano sognato di trascorrere una serata con Ty Lawson all'interno di un succo, quasi tutti avevano cambiato la Jeep, parlando dei problemi sentimentali e ascoltando la risposta poi di Ty Lawson, il consiglio diciamo sui loro drammi sentimentali. L'ho letto 2-3 e sono rimasto un po' basito, non l'avevo mai visto.
Dottor Stranamore?
Sì,
Love Line, quelle cose lì, sì.
Io vorrei soltanto sottolineare un altro che magari non è molto seguito, ma è Marcel Mutoni, che penso sia un giornalista di New York, appunto, che però non ce l'ha tanto con i Knicks, però diciamo che ogni tanto spara le sue frecciatine, soprattutto con Kobe Bryant, che le accusa di lamentarsi con gli arbitri dal momento che è nato. E poi altre perle, altre cose, sì, ne ha per tutte, quello sì.
L'ultimo che ho trovato abbastanza interessante, un po' più serio, non so se avete seguito che Miami invece è andata a giocare a Cleveland.
Strano, eh?
Seguito, bro.
No, non me l'aspettavo un colpo basso così.
Era chiuso in bagno, quindi non l'ha vista. Dove qualcuno non si è presentato all'appello all'inizio del rimasto
Poi.
E oltretutto ho pensato bene di presentarsi nel garage della squadra con tipo 20 amici, qualcosa del genere, amici prontamente spediti al mittente, e c'è un tweet di Dan Gilbert, che è il proprietario dei Cleveland Cavs, che ha scritto semplicemente "Not in our garage",
mentre si mangiava i gomiti rosicando ancora, perché vabbè, sì, però va bene, insomma.
Sì, no, ma poi Gilbert ora può far vedere il suo anello bello, lucente, a chiunque, quindi può parlare lui. No, ma infatti mi sembra strutturati bene i Cavaliers, già dal prossimo anno, per poter ambire all'anello.
Ma lui va a giocare al campionato della Terra di Mezzo.
Sì. Lì l'anello...
Sì, perché non è con Gollum.
Sì, fa prima sposarsi, parliamoci chiaro, Dan Gilbert.
Va bene. Altri tweet interessanti?
No,
io li ho finiti. Volevo segnalare prima l'altro vitto, Ronaccia l'assist, era lo scoop su Colby sul blog di show, l'ho detto questa settimana.
Sì, purtroppo arriviamo in ritardo perché era un bel pesce d'aprile, era proprio bello. Però, show, dillo tu.
Ah, quella di Kobe che sarebbe andato da un medico,
sì.
È andato da un medico a New York per farsi prescrivere gli antidolorifici, per coprire delle tracce di steroidi e per convincere il medico si sia rotto da solo il dito. Diciamo che qualcuno ci ha anche creduto, cioè qualcuno mi ha anche risposto seriamente.
Per qualche ora l'hai letta bene, sì.
Sì, sì, qualcuno mi ha anche scritto...
Non rompevo io il dito.
Ma cosa dici? Ma informati. Brutto giornalismo questo. Vabbè, ragazzi, guardate
il Twitter.
Tra l'altro, ha avuto un record di contatti spaventoso, il mio blog, tra 500 persone che sono andate a leggere l'articolo, in 100 sono arrivati ad aprire il link, gli altri 400 si stanno ancora cercando delle informazioni su questo dottor Flounder, che altro non è che una specie di triglia. il nome biologico della triglia.
Vabbè, ma anche te sei cattivo, a dargli contro, lo sai che sono pronti allo scatto i cubisti, lo sai.
È bastato nominare Kobe, ho quasi fatto il record di
contatto. Sì, credo che come tag, dopo XXX, Kobe sia la seconda parola più cliccata. Sicuro che trovi un bot di contatto.
Sì, perché tra XXX e Kobe, per certe persone è la stessa cosa, capito?
Sì, esatto.
E si ritorna all'onanismo.
Peraltro, per sempre in tema di cattiveri, prima però ha segnalato l'1,8 assist di
partenza. Del mago, sì.
E io segnalo che però sta rispondendo con 5,2 rimbalzi.
Ma sono un cifrone.
Per essere un 87 ne prendo. Però.
Ma infatti Love ha paura. Ha paura che gli rubi il discorso delle doppie doppie.
La mia risposta è perché è laziale.
Su 69 pari alla fine del terzo quarto alle Lakers e Nuggets, direi che vi lasciamo, andiamo a goderci l'ultimo quarto. Sperando per l'ennesima volta settimana prossima di avere tutti a disposizione. Salutiamo Nick e Giasone, che purtroppo non ci hanno potuto fare compagnia questa sera. Poi salutiamo Tim. Grande. Salutiamo il bro.
Ciao a tutti.
Ciao, show me.
Un saluto a tutti, in particolare a Giasone, e gli ricordo che si può diventare ciechi.
E da Fazzo un grosso saluto settimana prossima. Ciao a tutti. Call all the shots for the no's and the nods because I wanna.